Il latore della presente. Storia della raccomandazione nei secoli. Di Manlio Santanelli. Regia dell'autore. La raccomandazione nella Città del Vaticano.
Eccoci qua a convocare tutti i porporati per il nuovo concilio. Nuovo poi. Il matrimonio del clero è diventato una purulenta spina nella carne di Santa Madre Chiesa. Con i vescovi del terzo mondo in prima linea, quel mandingo poi. Avanti!
È lei il funzionario capo della Città del Vaticano?
Per volere del Signore che muove il sole e le altre stelle, come dice il nostro sommo Dante. Ma voi, chi siete voi? Che volete? Perché siete qui?
Porto un messaggio per lei.
Fate vedere, figliolo. Il latore della presente è persona mia. È un giovane volenteroso in attesa di un lavoro che confermi la sua dignità d'uomo e di buon cristiano. Confido che lei, signor funzionario, sappia soddisfare in toto le sue aspirazioni. Fermamente sicuro che lo Spirito Santo vorrà scendere sul suo capo nel momento della decisione, le invio una mia speciale benedizione. Amen. Firmato Gennaro 34esimo Sommo Pontefice e Vescovo di Roma. Il Santo Padre!
Nel corpo e nello spirito.
Venite avanti, figliolo. Esaminiamo il vostro caso all'istante e all'istante gli troveremo una soddisfacente soluzione. Dunque, qui sta per essere varata una nuova congregazione. La congregazione delle scuse.
E di che si tratta?
Voi non ignorate che la Santa Madre Chiesa Romana nel corso del tempo ha preso, come dire, delle sviste, vedi ad esempio Giordano Bruno.
E lei, Eminenza, cucinare alla griglia un grande filosofo la definisce una svista?
Lasciate perdere le definizioni, figliolo, e ditemi piuttosto se siete disposto a lavorare in questa futura congregazione.
In tutta sincerità, io rispolvererei la vecchia legge del taglione, quantomeno la riterrei più giusta.
Non vi intendo.
Semplice. In passato la Chiesa Romana ha messo a rogo un innocente? La nuova congregazione delle scuse, a mio avviso, dovrebbe consegnare agli eredi della vittima un cardinale con l'indicazione di farlo al forno.
Accantoniamo le congregazioni passate e future e prendiamo in esame altre prospettive. Vediamo. Ah, proprio ieri è andato in pensione l'esorcista di una cattedrale del nord. Lei è pratico di esorcismi?
Altro che.
Le ricordo che bisogna affrontare il maligno.
Quel brutto ceffo appena mi vede si dà a gambe levate.
Bene, e dove avete esercitato finora il vostro ministero?
In campagna. Le contadine mi chiamano di continuo.
Ci sono tante persone indemoniate nelle vostre contrade?
Persone? No, ma galline, sì.
Non vi seguo.
Le spiego, eccellenza. Quando viene il loro periodo e le galline si rifiutano di fare le uova, molte contadine credono che siano state possedute dal demonio. È allora che intervengo io. Introduco nel loro orifizio un apposito tritato di salvia e prezzemolo. Il giorno dopo il maligno se n'è andato e loro ovulano, che è un piacere. E lei, eccellenza, crede che potrei usare lo stesso metodo con i signori posseduti e soprattutto con le signore?
Lasciamo perdere gli esorcismi. Vediamo. Ah, avete qualche esperienza nel settore dell'imbalsamazione?
Perdono, ma mi sfugge il senso della domanda.
Beh, saprete che quando, per volontà di Dio, un santo padre ci lascia per salire in cielo, il corpo va preservato dai guasti della morte.
Ah, capisco. Ah, in tal senso sono pienamente disponibile.
Bene. Ecco un lavoro di responsabilità che, con l'aiuto della provvidenza, vi potrà dare grandi soddisfazioni. Ma dove avete imparato questo mestiere?
Da un impagliatore.
Che sa anche imbalsamare?
No, lui si limita a impagliare uccelli, gatti, conigli.
E voi vorreste impagliare un pontefice?
Non si può?
No, no che non si può. Ragionate, figliolo. I pellegrini che vengono a Roma da tutto il mondo scendono nella cripta di San Pietro e che vedono una fila di papi impagliati come papagalli?
Concordo con lei, forse non sarebbe un bel vedere.
Oh, le vostre parole testimoniano che non vi siete bevuto il cervello fino al fondo del cranio. Di conseguenza, restiamo calmi e andiamo avanti. Che ne direste di una bella missione?
Con piacere. Segreta?
Perché segreta?
E mi piacerebbe un nome in codice, tipo 008.
Ma io mi riferisco ad una missione cristiana, intesa a divulgare la parola di Cristo nostro Signore fra le genti non ancora evangelizzate. Che bisogno c'è che una tale missione sia segreta?
Le spiego, eccellenza. Se si arriva tra quelle tribù già palesemente annunziati, loro si mettono sulla difensiva. Pur di far dispetto al missionario, si intestardiscono a difendere i loro idoli. Io invece mi presento in incognito, entro in confidenza con loro, mangio alle loro tavole, mi lascio sfuggire qualche apprezzamento galante sulle signore, scambio quattro chiacchiere con gli stregoni della tribù, poi, quando mi hanno accettato e considerato alla stregua di uno di loro, io caccio una croce e pe-po-pa! Li riempio di botte finché non gridano «Viva Gesù!»
Ma con siffatto sistema voi avvalorate quel volgare detto popolare secondo il quale ne ucciderebbe più la croce che la spada. Vade retro, via di qui, figliolo di buona donna!
Vado, vado, non si alteri, Ma forse lei, eccellenza, ha rimosso il messaggio?
Il messaggio? È vero, tornate, tornate qui, accantoniamo le missioni, dedichiamo a Dio la nostra pazienza e vediamo che si può fare per voi. La Guardia Svizzera.
Perché proprio Svizzera?
Le guardie del Papa non sono svizzere, forse?
Con tante guardie italiane senza nulla da fare, non capisco perché bisogna reclutarne di nuove in Svizzera.
Vi ricordo che sono state volute dal grande pontefice Giulio II.
E lo stesso non mi vanno a genio?
Cos'è che non vi va a genio di loro? Sentiamo.
Beh, intanto la Svizzera è sempre neutrale e dunque le guardie svizzere non so cosa devono guardiare. E poi trovo buffa la loro divisa.
Ma si dice che è stata voluta da Michelangelo! Vi rendete conto?
Non metto in discussione l'arte di Michelangelo. Ma dov'è scritto che un grande pittore, un grande architetto, un grande scultore possa essere anche un grande stilista? Fosse per me, getterei al fuoco quelle divise e ne commissionerei di nuove a Golce e Dabbana.
Giovanotto, voi fareste cascare la mitria dalla testa del Santo Padre. Ma benedetto il Signore nostro, c'è qualcosa di più, di meno eccentrico che vi piacerebbe fare?
Organizzare le Olimpiadi.
Le Olimpiadi?
Mm-hmm. Il Vaticano è uno stato a tutti gli effetti? E perché non potrebbe candidarsi per ospitare le Olimpiadi? A parte il fatto che si vedrebbero in giro tanti bei giovani e belle giovanotte, eccellenza, che qua tra preti e monache e pellegrini più o meno messi male è un panorama talmente malinconico.
Figliolo!
C'è da tener conto del fiume di denaro che entrerebbe nelle casse.
Fiume di denaro?
Mm-hmm. Voi mi direte che un'Olimpiade prevede un'organizzazione mastodontica per la quale è necessaria un'enorme esperienza. Mi mandi, spesato si intende, nei paesi dove le stanno organizzando e le prometto che tornerò con l'esperienza necessaria.
Ci vorrebbero gli spazi adeguati.
Certo, manifestazioni come quelle hanno bisogno di stadi, piscine, palestre.
E allora?
I Giardini Vaticani. Quale habitat più indicato? Le residenze per ospitare gli atleti? Si costruiscono nel Palazzo del Laterano. Lì di spazio ce ne sarebbe a iosa. Mancano soltanto gli uffici per il comitato organizzatore e gli accreditati dei paesi partecipanti.
Allora, non se ne può far niente.
Perché? Nessun problema. La Cappella Sistina.
Noi ecclesiastici, con quale disciplina potremmo partecipare, sentiamo?
C'è una risposta anche a questa domanda, eccellenza. Il lancio del turibolo, una nuova specialità accanto al lancio del martello.
Padre Retro, prima che vi deferisca come eresiarca al tribunale della propaganda fide, voi volete trascinare la Santa Madre Chiesa in un baratro da cui non verrebbe più fuori neanche con 10 concili.
Vado, non è il caso che si alteri al punto da farsi venire un ictus. Oh, ictus non nel senso paleocristiano di pesce, si intende. Non so comunque quale sarà la reazione di zio Jenny.
Aspetti, quale Jenny, quale zio?
Mio zio, Papa Gennaro 34esimo.
Santo padre Papa Gennaro 33esimo.
4esimo, eccellenza. Lei è rimasto leggermente indietro con la storia dei papi.
Un'imperdonabile dimenticanza. E voi sareste suo nipote?
Non sarei. Sono.
Ma caro figliolo, perché non lo avete detto prima?
E non volevo che poi si dicesse.
Ma
che...
se si dicesse qualcosa, state certo, qui siamo maestri nell'insabbiare qualunque diceria. Pensiamo piuttosto al vostro futuro, che già vedo aureolato.
Ma io non ho nessuna intenzione di finire santo.
Lasciatemi finire, aureolato del più luminescente successo. Proprio in questi giorni si parla di fondare una banca aperta a tutti i correntisti che intendano evitare spiacevoli incontri con il fisco dei loro paesi. E voi potreste esserne messo a capo, eh?
Una di quelle banche come ce ne sono alle Cayman, un paradiso fiscale, se ho ben capito.
Beh, ammetterete che partiremmo avvantaggiati.
In che senso?
Se il paradiso non è di casa qui da noi, non vedo dove possa esserlo di più.
Molto giusto, eccellenza. Sono nelle sue mani, allora.
Nel palmo delle mie mani. Andate, tranquillo, ite. Il vostro avvenire vi attende e non dimenticate di baciare per me l'anello piscatorio di zio Jenny, del nostro santo padre Gennaro 34esimo.
Non lo dimenticherò. Arrivederci, eccellenza, e sia lodato Gesù Cristo
sempre. Arrivederci, caro figliolo. E ora che gli faccio fare a questo altro pacco raccomandato e con quale bolla pontificia d'accompagnamento? Io la banca l'ho buttata là perché non mi veniva in mente altro. Vuoi vedere che siamo costretti a metterla su per lui? Ho tanto l'impressione che il potere dello Stato Vaticano sprofonderà sotto il peso di tutti questi raccomandati.
Il latore della presente. Storia della raccomandazione nei secoli. Personaggi ed interpreti. Funzionario Silvano Piccardi. Raccomandato Luca Sandri. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia. Regia di Manlio Santanelli.